Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il tema di oggi, diciamo, è un tema degli ultimi anni della nostra vita, sia come cittadini italiani, ma direi come persone, perché come è stato detto, la pandemia è un fenomeno globale che ha interessato tutto il globo ed è un fenomeno che nel momento in cui si è verificato era del tutto inatteso e imprevedibile. Dirò di più, quando i mezzi di informazione raccontavano delle chiusure, delle restrizioni che venivano fatte laddove il virus è nato, cioè in Cina, e in particolare nella provincia dell'Hubei, ci sembrava un fatto lontanissimo rispetto alle nostre vite. E quelle immagini sicuramente colpirono tutti: le strade deserte, le persone che dal balcone si affacciavano per dare coraggio a se stessi e agli altri, scene di un film. E invece poco tempo dopo l'Europa è prima di tutte le nazioni europee, l'Italia si è trovata a fare i conti con questo virus. Perché faccio questa premessa? Perché queste considerazioni sono il presupposto per comprendere quello che è successo in Italia, ma non solo in Italia, e come le istituzioni hanno cercato di contenere, di uscire, di reagire a un fatto tanto sconvolgente. In realtà, come bene sappiamo, tra le generazioni presenti, dai più anziani di noi ai più giovani, nessuno aveva fatto mai i conti con una pandemia globale. L'ultima volta che si è verificato un fatto epidemico di proporzioni enormi, infatti, è il 1918 con la influenza cosiddetta spagnola che portò la morte di milioni di persone e che si concluse, quanto si legge nei libri, quanto è documentato, si concluse nel giro di pochi anni, di 2 anni. Quella epidemia, quella infezione, certamente era un'infezione che scontava un progresso medico che evidentemente non era quello di adesso, di un secolo dopo, ma scontava al contrario anche una condizione che probabilmente allora facilitò la fine dell'epidemia ed era la scarsa mobilità di quel mondo, che non era il nostro mondo e che non era così strettamente interconnesso e collegato, che è il motivo per il quale la pandemia di fatto non ha risparmiato nessun paese della terra, chi più chi meno ha dovuto fare i conti con la pandemia e evidentemente contenere l'impatto di questa malattia. Ecco perché ho voluto scrivere qualche riflessione su questo periodo, che, come si ricordava prima, riguarda il primo anno dell'emergenza pandemica, quello più complicato. Più complicato, lo dico subito, perché la scienza, diciamo, a mani nude ha dovuto affrontare questo problema. Non si conosceva un vaccino per sconfiggere il Covid, o perlomeno, se dobbiamo essere proprio precisi, ma è quello secondo me che importa di più, per evitare le conseguenze avverse e più nefaste di questo virus, cioè la malattia grave e i decessi. Ecco perché quella infezione ha impattato così gravemente e fortemente non solo con i diritti fondamentali, ma anche con, diciamo, lo Stato di diritto, le coordinate fondamentali dello Stato di diritto. E dobbiamo fare i conti, abbiamo dovuto fare i conti anche con una situazione che evidentemente non era la stessa di quei paesi in cui lo Stato è fondato su altri principi, non è uno Stato liberal-democratico e non deve appunto tenere in considerazione in maniera seria la valorizzazione delle libertà fondamentali e appunto i principi dello Stato di diritto. E quindi ci siamo interrogati, io per prima, su questa legislazione, questa disciplina normativa che è stata adottata nel nostro paese, però è bene dire che non è stata solo l'Italia a utilizzare questi strumenti che sono stati poi pian piano usati anche nei paesi a noi vicini, penso alla Germania, penso alla Spagna, penso all'Austria, penso alla Francia, nei quali paesi il virus è arrivato dopo, è arrivato in ritardo. Quindi sostanzialmente l'Italia ha dovuto sperimentare per prima una situazione emergenziale, una disciplina in qualche modo straordinaria per rispondere all'infezione che si stava diffondendo e che soprattutto, perché quello è il punto fondamentale, ha comportato una fortissima pressione sugli ospedali e la morte di tantissime vite umane. E subito ci siamo chiesti, ma probabilmente il nostro stato sociale, il cosiddetto welfare state, tipico delle libertà delle costituzioni liberal-democratiche, non aveva pensato a un'evenienza di questo tipo, cioè a una crisi sanitaria così virulenta, perché se lo avesse fatto, probabilmente avrebbe investito più denaro, più soldi pubblici negli ospedali, nelle strutture ospedaliere. Ricordiamo tutti che all'inizio della pandemia anche i letti in terapia intensiva erano diciamo quantitativamente insufficienti a fare in modo da bloccare, a dare una risposta a tutte le persone che malate andavano in ospedale a chiedere aiuto. E quindi il primo tema, ma il welfare state non ha fatto i conti con la pandemia e probabilmente per il futuro, perché di futuro bisogna parlare, bisognerà attrezzarsi in un altro modo. E questo, come dire, questo, il ragionamento sulla sanità e quindi sul diritto alla salute, apre anche un discorso che poi in Europa, che l'Unione Europea ha dovuto affrontare. Un'Unione Europea che prima della pandemia è stata un po' sorda agli interessi dei cittadini, ha trattato, ha risposto alle crisi in modo, possiamo dire, poco solidale, forse troppo egoistico, se pensiamo alla crisi economica del 2008 che poi arriva nel nostro paese qualche anno più tardi, ma anche in Europa. La risposta comunitaria è stata una risposta basata sulla razionalizzazione della spesa e quindi su un impatto negativo rispetto all'esercizio dei diritti fondamentali. In quell'epoca, siamo nel 2012, l'Italia ha anche modificato una disposizione costituzionale che appunto ha a che fare con la spesa pubblica, con il bilancio dello Stato, proprio per inserire in quella disposizione il principio del pareggio o equilibrio di bilancio. Per fortuna, in quella occasione è stata organizzata una norma costituzionale che ha previsto anche l'evenienza di cicli favorevoli, di cicli sfavorevoli all'economia, ha previsto anche l'evenienza di casi eccezionali e in questi frangenti ha appunto ritenuto che il Parlamento potesse votare degli scostamenti di bilancio proprio per andare incontro a queste situazioni economiche sfavorevoli, situazioni che poi si sono verificate appunto con la pandemia, e l'articolo 81 in materia di scostamento di bilancio è stato usato proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini più in difficoltà, quelli cioè che avevano dovuto chiudere le loro attività economiche proprio a causa della pandemia. E qui il tema delle diseguaglianze. E si sono verificate diseguaglianze che già esistevano. Ma possiamo dire che la pandemia ha messo sotto una lente di ingrandimento le diseguaglianze di cui prima si parlava poco tra chi ha un posto garantito, i cosiddetti garantiti, gli impiegati pubblici, e i non garantiti, le persone che hanno un lavoro precario, quelli che hanno più subito appunto le conseguenze, della pandemia. Quindi una pandemia che ha allargato certamente i divari territoriali, che ha allargato il divario tra lavoratori e che ha sottolineato certamente il divario di genere tra uomini e donne, perché come sappiamo, come ci dicono le statistiche, sono le donne che hanno subito di più le conseguenze nefaste del virus con un sensibile numero di donne che hanno appunto perso il lavoro. Quindi bisogna dar atto che questa pandemia ha pure fatto riflettere su alcuni temi. Ha fatto riflettere l'Europa innanzitutto, che è diventata più generosa, che ha scoperto un volto che noi non conoscevamo, perché probabilmente la consapevolezza nasce dal fatto che la pandemia non è colpa di nessuno, che tutti i paesi hanno subito questa, diciamo, questo flagello e le ripercussioni negative sull'economia e sulla vita sociale, e quindi l'Europa ad un certo punto decide di reagire con un piano di risorse importantissimo, il cosiddetto New Generation UE, che si traduce per quanto riguarda l'Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha ad esempio, tornando al discorso dal quale eravamo partiti, cioè la salute, un capitolo, una missione dedicata a implementare proprio le strutture sanitarie, sia dal punto di vista appunto delle risorse materiali, ma anche del numero delle persone impiegate in questo settore strategico per la vita di tutti noi. Ora, perché il diritto alla salute? Perché la Costituzione parla solo in questo caso, aggettivizza la salute come fondamentale? E questo chiaramente non significa che i diritti non vanno bilanciati e che gli altri diritti non siano altrettanto fondamentali, perché la salute, ma diciamoci pure la verità, chiamiamo le cose col loro nome, qui ad essere attentata gravemente non è tanto la salute quanto il diritto alla vita. Il diritto alla vita che viene messo, come dire, in pericolo da questa malattia. Pensate se il Covid, fosse stata una infezione contagiosissima, quindi che è capace di interessare tutto il mondo, così come è avvenuto, ma non avesse avuto effetti letali. La domanda che ci dobbiamo fare è: ma le risposte emergenziali sarebbero state dello stesso tipo? Saremmo cioè arrivati come ordinamento e come istituzioni a ridurre le libertà fondamentali? Io ritengo di no, ma la riduzione delle libertà fondamentali è già prevista in Costituzione. Se voi osservate il testo costituzionale, non c'è una libertà ritenuta dal Costituente fondamentale o inviolabile, che non ha al suo interno le ragioni, i motivi di limitazione, la libertà personale, la libertà di circolazione e soggiorno fondamentale, il diritto di spostamento, il diritto di muoversi. Eppure in Costituzione si parla della possibilità di limitare quella libertà per ragioni di sanità e di sicurezza, proprio perché il Costituente aveva previsto la possibilità di epidemie, di infezioni, di fatti, di eventi calamitosi, di eventi sismici, che quindi dovevano trovare una risposta direttamente nella norma costituzionale che dice chiaramente, attenzione, la libertà di movimento, la libertà di circolazione è fondamentale e inviolabile a meno che non ci siano ragioni di sanità e sicurezza. Evidentemente il Costituente ha puntellato le norme sulle libertà con il presidio importante, fondamentale della riserva di legge, cioè si possono limitare le libertà. Se ce ne sono le ragioni, ovviamente, ma attraverso un atto del Parlamento, che può essere un atto del Parlamento, possiamo dire direttamente, cioè la legge, ovvero un provvedimento del governo che avviene, ecco l'altro punto fondamentale, sempre sotto il controllo, sotto il monitoraggio, la verifica del Parlamento stesso. Quindi le Camere sono, diciamo, protagoniste in questa evenienza, in questa possibilità di limitare le libertà fondamentali. Ma questo avviene per la libertà di circolazione e soggiorno, ma se andiamo a leggere la libertà di riunione, la libertà di riunione può essere limitata per ragioni attinenti all'incolumità pubblica e alla sanità. La libertà di associazione all'interno dell'articolo 18 vi sono dei limiti chiari alla libertà di associazione, la libertà di riunione, pensiamo al limite del buon costume e potremmo continuare. Cioè, questo per dire che questa idea strana, devo dire, stravagante della libertà come un dominio assoluto della persona non ha cittadinanza nella Costituzione italiana e non ha cittadinanza in nessuna Costituzione liberal-democratica. Ci dovremmo spostare in ordinamenti che liberal-democratici non sono, ma che sono di tipo autoritario, per trovare simili possibilità, cioè libertà. Come dire, sconfinata, che diventa nella sua illimitatezza, o forse sarebbe meglio dire, che diventerebbe, se fosse illimitata, un pericolo per le libertà degli altri. Perché un altro aspetto che si dimentica spesso quando si parla di Costituzione, quando si parla di libertà, riguarda l'altro, diciamo, anello fondamentale che viene messo da parte, che viene dimenticato, che è l'aspetto dei doveri inderogabili. La Costituzione parla di diritti inviolabili e di doveri inderogabili, e lo fa nella stessa disposizione, come a dire: attenzione, perché le situazioni giuridiche soggettive che attengono alla persona hanno un doppio aspetto, sono una medaglia con due facce, da una parte i diritti fondamentali e dall'altra parte i doveri inderogabili, perché se siamo comunità, siamo comunità perché ciascuno deve appunto, magari sacrificando un pezzetto della propria libertà, adempiera doveri, e doveri legati proprio al principio della solidarietà. Solidarietà è questo, è condivisione. La Costituzione parla di solidarietà economica, politica e sociale. E questo principio di solidarietà, ce lo dice la Corte Costituzionale nelle sue sentenze, anche meno recenti, è proprio quello che radica la possibilità per lo Stato, attraverso una legge, di consigliare vivamente, possiamo dire, le vaccinazioni, come è stato o come è nel caso del Green Pass rafforzato, ma anche di ritenere che le vaccinazioni siano un dovere, siano un obbligo. D'altra parte lo sappiamo, chi ha figli sa che per iscrivere i bambini a scuola occorre che siano vaccinati, proprio perché il diritto all'autodeterminazione individuale deve essere bilanciato con il dovere di non nuocere alla salute pubblica. Quindi non esiste, qui in parte rispondo alla domanda che mi è stata fatta, come dire, una sfera che riguarda solo libertà e una sfera che riguarda solo i doveri. Ma la Costituzione, come dire, delinea un quadro inestricabile di diritti e doveri proprio collegati strettamente al principio della solidarietà. E d'altra parte la Corte, a proposito dei vaccini, ha detto che non ha importanza che sia una legge a obbligare alla vaccinazione, perché anche se i vaccini non fossero obbligatori, ma solo meramente consigliati, nell'ipotesi di una situazione avversa a un singolo soggetto, quel soggetto deve ottenere dallo Stato un serio ristoro, proprio perché la solidarietà non è a senso unico, ma è appunto una solidarietà circolare che il singolo ha nei confronti dello Stato comunità e lo Stato ha nei confronti del singolo. E quindi questo aspetto è appunto di fondamentale importanza. E d'altra parte, se possiamo creare, certamente lo si può fare, uno spartiacque fra al primo momento, la prima fase della pandemia e quella attuale, questo spartiacque è proprio determinato dai vaccini, i vaccini che hanno consentito di far riespandere quei diritti fondamentali che appunto erano stati compressi. È chiaro che quando si parla di limitazioni della libertà va sottolineato un principio, anche questo individuato nelle sentenze della Corte Costituzionale, per cui i limiti devono essere sempre ragionevoli e devono essere anche limitati nel tempo. E per questa ragione anche la legge, con riferimento allo stato di emergenza, fissa una durata temporale rispetto allo stato di emergenza. Ma soffermiamoci un attimo su questo aspetto, perché non si tratta solo di libertà, non si tratta solo di diritti, non si tratta solo di rispettare le libertà degli altri, il diritto alla salute dei più deboli, dei più anziani, dei malati. Ma la pandemia in realtà ha imposto una riflessione complessiva anche sul tema delle fonti del diritto. Fonti del diritto che, badate, non sono un tema astratto, non sono un tema riservato agli studiosi del diritto costituzionale, ma il tema delle fonti del diritto è strettamente correlato alla forma di governo. Nel senso che, essendo il Parlamento la sede, diciamo, più importante, il massimo livello della rappresentanza, popolare del corpo elettorale, È chiaro che anche le fonti del diritto devono rispondere a questo principio molto importante per cui il Parlamento deve essere sempre al centro, dell'azione delle istituzioni, soprattutto quando si tratta di limitazione dei diritti fondamentali. Allora, che cosa è accaduto in Italia? È vero che il 30 gennaio del 2020 vi è stata da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la dichiarazione del COVID, della malattia da COVID-19 come una malattia altamente contagiosa, trasmissibile, che aveva interessato l'intero globo, quindi di rilevanza internazionale. A seguito di questa dichiarazione, il governo italiano il giorno seguente ha dichiarato lo stato di emergenza e lo ha fatto sulla base di una legge, anzi di un decreto legislativo del 2018, che appunto reca le norme fondamentali in materia di protezione civile, proprio il codice della protezione civile. E ha adottato appunto questa dichiarazione di emergenza, che poi fa, diciamo, da cornice a tutte le norme emergenziali che sono state adottate, e, come dire, utilizzando una disciplina normativa, perché questo è un punto fondamentale, che in realtà non è stata pensata, non è stata immaginata per la pandemia o per un'emergenza di questo tipo, perché il codice di protezione civile nasce per dare risposte a eventi sì eccezionali, sì straordinari, ma di portata limitata nel tempo e nello spazio. Siamo su fattispecie differenti. Nel tempo, quindi, che non dura il tempo, appunto, un arco temporale così ampio come la pandemia, è lo spazio che si focalizza in un territorio nazionale. A cosa ha previsto e lo ha scritto in effetti nel codice di protezione civile il legislatore? Ha pensato agli eventi sismici, ha pensato alluvioni. Ha pensato al rischio idrogeologico, cioè ha pensato a tutti quei disastri di carattere naturale che pure in Italia, ahimè, ci sono stati, ma che si concentrano in un territorio, in una parte del territorio nazionale, che si concentrano in un tempo definito. E quindi, ma perché ha utilizzato questo strumento? È per un semplice fatto, perché lo strumento della emergenza pandemica nel nostro paese non esiste. E questo, diciamo, l'aspetto forse più interessante, ma anche più controverso, più interessante per lo studioso, più controverso magari per l'opinionista della vicenda che ha, diciamo, costruito il sistema emergenziale in Italia. Quindi noi abbiamo avuto una dichiarazione dello stato di emergenza, quindi la possibilità di andare avanti con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanze del Ministro della Salute e dall'altra parte con ordinanze dei governatori, perché il codice di protezione civile dà questa possibilità anche agli enti regionali e subregionali. Perché parte dal presupposto che interessato sia una parte del territorio nazionale. Pensate a un terremoto, si verifica in una parte del territorio nazionale. Non riguarda tutta la nazione e men che mai riguarda tutto il mondo. Almeno fino ad oggi è stato così, poi domani non si sa, però insomma queste sono le caratteristiche di questi eventi emergenziali. Dall'altra parte però, vi è stata una consapevolezza, cioè la consapevolezza della difficoltà di dilatare lo strumento della disciplina del codice di protezione civile al di là diciamo, della sua naturale collocazione e degli aspetti che poteva disciplinare. Perché appunto si trattava di una pandemia. E allora, accanto alla dichiarazione dello stato di emergenza, accanto agli strumenti che quel codice prevede per la dichiarazione di emergenza, si è creata un'altra via, e quindi un cosiddetto doppio binario, cioè il doppio binario legato ai decreti legge e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se vi ricordate, noi siamo andati avanti su questi due pilastri dal punto di vista delle fonti del diritto. Da una parte la dichiarazione di emergenza e le ordinanze, che erano strettamente correlate a quella diciamo, impostazione normativa, e dall'altro i decreti legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma la Costituzione cosa dice dei decreti legge? Ma la Costituzione è impostata sull'idea che la funzione normativa spetta alle Camere, spetta al Parlamento. Quando interviene il governo interviene in tutti i casi, lo dice esattamente così la Costituzione italiana, all'articolo 77, casi straordinari di necessità e di urgenza. Quindi solo davanti a queste situazioni appunto eccezionali è possibile, secondo la Costituzione italiana, badate, secondo la Costituzione italiana, utilizzare i decreti legge, che sono quegli atti provvisori con forza di legge, provvisori perché durano solo 60 giorni e perché entro 60 giorni devono essere convertiti in legge dalle Camere. Quindi vedete come la disciplina costituzionale che attribuisce al governo il potere di legiferare è una disciplina costituzionale attentissima a lasciare l'attività del governo sotto il controllo del Parlamento. Ma cosa è successo in questi anni? È stata utilizzata così la disciplina del decreto legge come una fonte, come un atto normativo di carattere eccezionale, ovvero è stata data una lettura, una pratica applicazione del decreto legge, diciamo in modo tutt'affatto differente, perché in realtà il decreto legge negli ultimi decenni è divenuto uno strumento quasi ordinario di normazione. Quindi quando si parla di questi temi bisogna fare i conti con le norme scritte, ma soprattutto con l'applicazione poi concreta di quelle norme. Quindi il decreto legge che i costituenti avevano pensato come un atto straordinario per fatti eccezionali diviene, diciamo, lo strumento ordinario attraverso il quale si pone in essere la normativa. Diventa quasi lo strumento ordinario per l'attuazione dell'indirizzo politico. Tanto è vero che la Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte sulla necessità che il governo riportasse la disciplina concreta, effettiva del decreto legge a quelli che sono i presupposti costituzionali per l'attuazione del decreto legge. E allora probabilmente cosa è accaduto con riferimento alla pandemia? È accaduto che, essendo ormai divenuto il decreto legge quasi uno strumento ordinario di normazione, davanti a un fatto davvero eccezionale, come la pandemia, si è detto il decreto legge non basta, bisogna adottare un provvedimento più snello, un provvedimento monocratico, un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. E quindi sono, diciamo, stati utilizzati i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere la diffusione del contagio. Voglio sottolineare che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fonti perfettamente compatibili con la Costituzione e con l'ordinamento, a condizione che i presupposti puntuali della legislazione del DPCM siano nel decreto legge. Cioè, detto in altri termini, al vertice della catena, all'inizio della filiera, della catena normativa e di tutti i DPCM che si sono susseguiti, di essere sempre il decreto legge, perché è quell'atto che consente al Parlamento di verificare le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza che rendono possibile l'utilizzo del decreto legge. Ma ripeto, la pandemia ha in qualche misura messo nero su bianco, ha messo in luce delle storture che già nell'ordinamento italiano vi sono, perché il decreto-legge utilizzato come strumento ordinario, come dire, è un fatto ormai, possiamo dire, antico, un disallineamento rispetto a quello che ci dice la Costituzione italiana. Costituzione italiana che appunto ha previsto per i fatti emergenziali il decreto-legge e ha previsto una disciplina costituzionale apposita solo per un caso emergenziale particolare, quindi per tutte le emergenze i decreti legge, per un'emergenza, lasciatemi dire il termine, più emergenza delle altre, invece la deliberazione è stata attribuita al Parlamento che appunto deve deliberare in caso di guerra. Quindi l'articolo 78 della Costituzione non si riferisce a tutte le emergenze, si riferisce solo alla guerra. Tra l'altro sappiamo bene che la guerra è ammessa, sarebbe ammissibile solo nel caso di difesa, cioè una guerra difensiva, perché l'articolo 11 della Costituzione a chiare lettere utilizza un verbo, diciamo, molto forte. Dice ripudia la guerra, non vieta la guerra, ma ripudia la guerra, quindi dà anche un significato, un'aggettivazione giustamente negativa di questo strumento per risolvere le controversie e tuttavia nel caso di un attacco ricevuto dall'Italia ammette la guerra e appunto utilizza uno strumento particolare che è la deliberazione dello stato di guerra alle Camere. Che conferiscono, dice la Costituzione, i poteri necessari al governo. Non dice i poteri pieni, dice i poteri necessari, perché vi deve essere sempre un principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza quando c'è anche questo conferimento dei poteri per un caso così eccezionale, proprio perché l'idea dei costituenti era evitare che ci potesse essere nel nostro ordinamento come dire, un allargamento ipertrofico dei poteri dell'esecutivo e quindi una deriva di tipo illiberale, proprio perché la storia di quel momento che avevamo diciamo, nella nostra dimensione, anche nazionale, era la seconda guerra mondiale, i disastri della seconda guerra mondiale e il regime illiberale. Quindi chiaramente si doveva, come dire, trovare il modo di tenere i poteri del governo sotto la stretta vigilanza del Parlamento. E d'altra parte c'è una disposizione costituzionale molto interessante, che io ho analizzato e mi sono posta un problema. Se vi ricordate, nel periodo della prima ondata eravamo tutti a casa, si poteva uscire solo per fare la spesa, e per poche altre cose. E nel frattempo, nel novembre di quell'anno, cioè del 2020, si sono verificate anche, si sono celebrate le elezioni negli Stati Uniti d'America, le elezioni presidenziali. Allora io mi sono chiesta, ma visto che la Costituzione parla di una proroga delle Camere, quindi di un allungamento del periodo delle Camere, solo nel caso di guerra, se fosse accaduta, se fosse accaduto una coincidenza fra il momento più grave della pandemia e le elezioni politiche, la scadenza naturale sarà nel 2023, ma se fosse stata nel 2020, cosa avremmo fatto? Avremmo dovuto allungare il periodo delle Camere, saremmo dovuti andare a votare con la pandemia. Perché comunque l'articolo 61 della Costituzione parla di proroga solo in caso di guerra. Quindi ancora una volta manca una disciplina, come dire, apposita che regola un'emergenza diversa dalla guerra. Chiaramente la risposta non è semplicissima. Probabilmente la risposta è legata alla possibilità di individuare strumenti differenti dal voto in presenza. Oggi la digitalizzazione è arrivata talmente avanti che ha consentito in altri ordinamenti anche il voto a distanza. In America molti hanno votato appunto col voto per posta, ma penso a paesi europei in cui il problema di votare le misure restrittive per evitare la diffusione del contagio, sono state prese dai parlamentari che erano contagiati o erano in quarantena proprio dal remoto. Penso all'ordinamento spagnolo che ha previsto che prevede, che ha nel regolamento del suo Parlamento una norma per votare dal remoto. Penso al Regno Unito che ha adottato lo stesso sistema. Penso al Parlamento europeo, in cui si è anche in quel caso, i parlamentari si sono riuniti online e hanno votato sulle piattaforme proprio dedicate al voto. Questo è un tema importante perché le emergenze potrebbero richiedere anche in futuro una disciplina sul voto online, una disciplina che ovviamente deve essere rispettosa della segretezza del voto, della personalità del voto, ma un sistema alternativo che consente comunque alle democrazie di andare avanti, di non fermarsi, di avere una partecipazione appunto politica a tutto tondo, cosa che in Italia ancora non vi è, e nella recentissima elezione del capo dello Stato abbiamo assistito a contagiati e a positivi che hanno votato in una cabina elettorale allestita appositamente nel drive-in di Montecitorio, quindi nel parcheggio di Montecitorio. Forse sarebbe stato più semplice creare una piattaforma online e consentire a tutte le persone malate o contagiate di Covid e non solo di votare dal remoto. Questo è un altro tema, diciamo, sul quale per il futuro, secondo me, bisognerà assolutamente riflettere. E fra l'altro, la condizione delle istituzioni nel periodo della emergenza pandemica ha fatto anche emergere delle differenze fra l'ordinamento italiano e gli altri ordinamenti. Proprio perché negli altri ordinamenti in realtà una disciplina dell'emergenza a livello costituzionale o a livello legislativo esiste. E allora per curiosità sono andata a vedere come ha funzionato l'emergenza, la disciplina emergenziale in altri paesi. Mentre appunto in Italia non c'è una norma costituzionale ad hoc, e neanche una legge ordinaria che si occupa di questo tipo di emergenze, in Germania la Costituzione tedesca nel 1968 si è dotata di una disciplina emergenziale. Devo dire che in questo frangente del Covid non l'ha utilizzata, ma ha utilizzato una legge organica sulle infezioni, che è una legge del 2001 che poi il Parlamento tedesco ha innovato proprio in occasione del coronavirus. E si chiama proprio legge sulla infezione da coronavirus. Utilizzando quella legge sono stati conferiti al governo i poteri emergenziali, ma sempre sotto l'attenta vigilanza del Parlamento tedesco, delle Camere tedesche. Cosa è successo in Spagna? In Spagna invece vi è una disciplina dell'emergenza. Ricordo che la Costituzione spagnola è del 1978, quindi è una Costituzione molto più recente, che ha potuto quindi anche fruire degli insegnamenti delle altre Costituzioni che man mano si andavano elaborando nel tempo. E ha previsto una disciplina emergenziale, una disciplina emergenziale molto dettagliata che divide le diverse emergenze, lo stato d'assedio, la guerra, le emergenze di carattere naturale. Siamo nell'articolo 116 della Costituzione spagnola, in cui un comma è dedicato proprio espressamente al cosiddetto stato de allarma. Lo stato de allarma è appunto lo stato di emergenza che è prodotto da catastrofi di carattere naturale. È stato appunto applicato in questo periodo e le Camere ancora una volta hanno attribuito al governo i poteri per far fronte all'emergenza, ma sempre partendo da questa sorta di legge organica che esiste nell'ordinamento spagnolo. La quinta Repubblica Francese nasce, come sappiamo, nel 1958 e anche nella Costituzione francese ci sono diverse norme sullo stato di emergenza. L'articolo 16 della Costituzione francese, che è stato utilizzato anche per le insurrezioni in Algeria e altre disposizioni costituzionali che prevedono diverse altre situazioni emergenziali. Eppure la Francia, per evitare l'ordinamento francese, per evitare di utilizzare questi strumenti, ha approvato una legge del codice di salute pubblica proprio con riferimento allo stato pandemico. Quindi anche la Francia si è dotata di una legge cornice, di una legge quadro, proprio per fare fronte a questo particolare momento. E in Italia appunto questo non c'è stato, cosa si può dire per il futuro? Ma certamente una riflessione va fatta anche come dire, sull'equilibrio tra i poteri. Insomma, questa crisi pandemica ha, come dire, sollevato anche alcune questioni, possiamo dire, forse consolidate del nostro ordinamento, delle crisi del sistema. Perché se è vero che da una parte vi è stato appunto questa la necessità di inventarsi anche dei sistemi che potevano andare bene per la pandemia, dando un ruolo importante all'esecutivo nella gestione dell'infezione globale, dall'altra parte una riflessione andrebbe fatta sul ruolo del Parlamento. Sul ruolo del Parlamento, perché il Parlamento negli ultimi anni è stato marginalizzato, non parlo degli ultimi anni della pandemia, parlo degli ultimi decenni, marginalizzato. Marginalizzato perché appunto si è fatto un uso trattino abuso dei decreti-legge, marginalizzato perché con i cosiddetti maxiemendamenti, e il voto di fiducia, ad esempio, i tempi di discussione parlamentare sono stati compressi in maniera forte, lo ha detto la Corte Costituzionale in un'ordinanza del 2019 a proposito della legge di bilancio, in cui i parlamentari avevano avuto pochissimo tempo per approvarla. Non so se ricordate il fatto, quindi, diciamo, una limitazione delle competenze dei poteri delle Camere. Vi è stato perché le ordinanze sono state utilizzate anche per fatti che non erano imprevedibili. Pensiamo a tutte le ordinanze che sono state utilizzate per i grandi eventi. Il grande evento non è un fatto imprevedibile, eppure abbiamo fatto con le ordinanze e non c'era la pandemia. È stato marginalizzato perché vi è stata una tendenza a dilatare le funzioni del governo. Addirittura con la pandemia si è parlato di una presidenzializzazione della figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, legata non solo all'utilizzazione, a volte forse, diciamo, un po' esagerata dei DPCM, ma anche per l'uso dei media, dei mezzi di informazione, e quindi un po' questo ha certamente ampliato la visibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma queste disfunzioni probabilmente hanno anche un'altra matrice, che è strettamente correlata alla circostanza che il Parlamento, con un bicameralismo ripetitivo, con procedure per l'approvazione delle leggi, appunto perché basate su questo passaggio Camera-Senato, ha mostrato dei segni, diciamo, di inefficienza. E quindi probabilmente il nodo irrisolto delle riforme istituzionali ritorna attuale, cioè la modifica del bicameralismo simmetrico, del bicameralismo paritario che nasce in Costituzione in un momento storico particolare, ma oggi l'Europa ci chiede anche di fare in fretta, di fare bene, di fare in fretta, quindi un Parlamento più efficiente, che lavora in tempi anche più contenuti. Sarebbe una soluzione importante per ridare centralità allo stesso Parlamento. E poi lasciatemi fare una riflessione, diciamo, ulteriore. Ma anche quando il Parlamento ha, diciamo, la competenza, il ruolo, per intervenire, ed è quindi, il luogo del dibattito, appunto, il Parlamento in cui si parla, in cui si decide, ha lasciato delle occasioni che erano fondamentali. Non ha deciso, ad esempio, sul fine vita, e la Corte Costituzionale, dopo aver dato un anno di tempo alle Camere per legiferare sulla disciplina del fine vita, è dovuta intervenire con una sentenza, perché la Corte Costituzionale non lo ha fatto. E quindi su temi che evidentemente sono ritenuti divisivi, il Parlamento non ha legiferato, lasciando ad altri la competenza di comunque porre una disciplina. E quindi la Corte Costituzionale, suo malgrado, si è trovata a svolgere un ruolo di supplenza nei confronti di una classe politica, di un Parlamento che si dovrebbe invece assumere le proprie responsabilità di decisione, perché per questo, queste sono le ragioni, della, come dire, della centralità del Parlamento, che è il luogo oltre che del parlare, quindi del discutere, del confrontarsi, anche il luogo per decidere. E quindi io ritengo che la pandemia sia stata una occasione, ovviamente tragica, drammatica, che nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere, ma che ha messo sul tappeto alcune questioni, alcuni problemi che dovranno essere risolti per il futuro. Io dico non troppo in là, perché. E questa è l'ultima cosa che appunto vorrei dire, perché ritengo che il mondo della normalità sia concluso. Quando sento dire ritorniamo alla normalità, ma non torneremo alla normalità del prima, torneremo a un nuovo modo di vivere che sarà col tempo la normalità. E lo dico perché mi sembra che le emergenze, le fasi eccezionali della storia non siano finite. La storia non è lineare, per cui i diritti crescono, ad esempio, all'infinito. La storia è fatta di tornanti anche imprevedibili. E rispetto a quei tornanti, l'ordinamento deve, come dire, attrezzarsi per difendersi, per difendere la collettività. E mi riferisco, ad esempio, alla crisi ambientale, una crisi, diciamo, diciamo, di dimensioni planetarie, che sta interessando tutto il mondo, ma anche l'Italia. Pensate, oggi è il 5 febbraio, è in Sicilia, eppure una terra, va bene, mite, con il clima mite, dal clima mite, ma ci sono 18 gradi, una temperatura eccezionale per febbraio. Penso a tutti i disastri che si sono verificati quest'estate, il numero di incendi, mai visto nel nostro paese così enorme, le inondazioni, il caldo torrido, siamo arrivati ad avere 48 gradi, un record assoluto. La crisi ambientale è un fatto con il quale ci troveremo purtroppo tra poco a fare i conti. E questo comporta una crisi migratoria che diventerà un fatto, come dire, della normalità, perché la migrazione sarà determinata proprio dalle condizioni climatiche. Già, gli studiosi dicono che questa è purtroppo una, eventualità del futuro. Penso alla crisi, anche questa secondo me, drammatica della, decrescita demografica nel nostro paese, la crisi della natalità, non nascono più figli in Italia. Questo significa che l'impatto anche sull'economia sarà pesantissimo. Chi pagherà le pensioni domani, ad esempio? Cioè esistono tanti aspetti che mettono la nostra vita sociale, come dire, in una situazione di continua attenzione, non ci possiamo girare dall'altra parte. Dobbiamo fare in modo che l'ordinamento abbia le carte in regola per affrontare le prossime emergenze, le prossime crisi. C'è chi dice addirittura che questa non sarà l'unica infezione globale, perché appunto con la mobilità, con il collegamento tra tutto il mondo potrebbero sorgere anche nel futuro altre pandemie, quindi la ricerca e la scienza devono essere sicuramente implementate per far fronte a queste emergenze. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente questi anni ci aprono una prospettiva di futuro diverso, che non necessariamente deve essere negativa, deve essere peggiore, ma certamente ci deve far riflettere sulla necessità che siamo una comunità, che l'uomo non vive solo di diritti, ma anche di doveri, e che la scienza e le istituzioni devono, come dire, lavorare affinché per la prossima emergenza saremo pronti e potremmo, come dire, respingere queste insidie alla nostra vita individuale, alla vita individuale di ciascuno di noi e alla vita collettiva, ma per farlo occorre un impegno e una responsabilità condivisa che tocca le istituzioni nazionali, le istituzioni internazionali, ma lasciatemi dire, tocca ciascuno di noi, tocca ogni persona che nel suo piccolo potrà fare la propria parte. Grazie.